Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, beh, intanto iniziamo con le cose più importanti, poi ne diremo delle altre, no? Allora, intanto, come atto di adorazione alla Santissima Trinità, noi ci segniamo, vero? E piegando il capo adoriamo. L'intenzione è quella di adorare la Santissima Trinità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E subito facciamo la comunione spirituale, che è una meraviglia, ma dovremmo farne, non so, San Massimiliano ogni quarto d'ora nella sua città dell'Immacolata comunione spirituale. E Gesù è contento, no? Più lo invitiamo vuol dire che gli vogliamo bene, che non possiamo vivere senza di lui, per cui queste comunioni spirituali, che ci vuole poco a farle, addirittura talvolta magari siamo anche impegnati, stiamo, non so, in una condizione che magari fare la comunione spirituale con la formula, quella classica, però si può fare una ancora più rapida. Qual è? Lo fai addirittura con la Madonna, pensa, più rapida, e fai la comunione con Gesù e con la Madonna. Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. Vedi cosa ci vuole? 3 secondi. Allora, queste comunioni si possono fare, bisogna farle. Se uno è innamorato, ma ne farebbe una ogni 3 minuti, non ogni quarto d'ora, no? Perché? Perché il pensiero va sempre all'amato del tuo cuore, vero? E diciamo che se lui dice senza di me non potete far nulla, noi li teniamo tutti e due, abbiamo 2 mani, no? Con una teniamo Gesù, con l'altra, oppure ci facciamo tenere da Gesù, e una dalla Madonna, e così siamo ben corazzati e la vita cambia completamente. Allora, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione per la tempesta di ingratitudini, sacrilegi, indifferenze che colpiscono questo tenerissimo cuore. Che peccato, ma l'uomo quando è senza fede è un sacco vuoto, oppure un sacco pieno di cose da buttare. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente sacramentalmente in tutti i tabernacoli e spiritualmente in me. Lo offro in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, siamo arrivati all'ultimo giorno del 2019, un altro anno è passato e tutte le aziende, diciamo, alla fine dell'anno devono fare l'inventario, vedere cosa è rimasto in magazzino, cioè, devono sapere quello che hanno, quello che non c'è più, quello che hanno perso, devono sapere tutto, perché bisogna fare l'inventario, che non è che si inventa, no? Qualcuno anche lo inventa l'inventario, però diciamo che non è da inventare, deve essere chiaro e tondo. Allora, diciamo noi che inventario dobbiamo fare? È subito fatto. Allora, all'inizio dell'anno avevo, diciamo, nel magazzino del mio cuore tanti difetti, anche peccati, e diciamo che io alla fine dell'anno avrei dovuto farli sparire. Allora vediamo se sono ancora lì questi difetti, questi peccati, no? Che per, diciamo, pensieri, parole, opere, omissioni, no? Ma siamo bravi anche a dirlo a memoria, però poi tutta sta roba qua ce l'avevi dentro al cuore, li hai buttati o sono ancora dentro al cuore? Quanti mi hai tolti? Quanti ne sono rimasti? E pensi di tenerteli ancora per qualche anno, quei difetti, quei peccati, che però tu manco li conosci, quello è interessante, no? Pensieri, parole, opere, omissioni, pensieri. Tu i pensieri, dimmi se hai mai confessato i pensieri, cioè io pensare non è mica un peccato pensare, no? È interessante perché nel Vangelo è scritto che la Madonna meditava tutte queste cose nel suo cuore, no? Cioè per cui pensava e meditava. Allora, la tua testa, no? Cosa l'hai usata? Per meditare le cose di Dio o per meditare le cose della terra? Hai desiderato e pensato di farti santo oppure hai pensato che non è roba per te? Sono pensieri questi qua, Ma poi abbiamo delle pessime abitudini per cui siamo ingrati e continuiamo ad essere ingrati. Cioè, non abbiamo cambiato vita, cioè se ero ingrato e quando ho capito che l'ingratitudine è un'offesa a Dio, da quel momento ecco, ho cominciato a ringraziare e a chiedere perdono per tutte le volte che non ho ringraziato. No, l'hai fatto? No, è tutto dentro ancora. Allora, se facciamo l'esame di coscienza, vedremo che praticamente l'inventario mostra che quasi c'è tutto al suo posto come negli anni precedenti, o forse si è aggiunto qualcos'altro, perché, vedete, ad esempio, se uno va avanti così, deve considerare nell'inventario che c'è anche un peccato che è la presunzione, perché siccome tu pensi di essere a posto e non ti impegni a togliere ciò che a Dio non piace, che Dio non vuole, per cui ti senti a posto, sei un presuntuoso. Ma se poi addirittura ti senti veramente un buon cristiano, pensa un po', sei anche accecato e pensi invece di vederci, invece sei cieco perché non vedi le cose che non ti fanno certo buon cristiano. Se tu morissi oggi, allora, tu andresti dritto in paradiso secondo te? Sarà molto, molto, molto difficile. Allora, e tu con questo bagaglio di cose da scontare, da pagare, ti presenti pensando che il Signore si giri dall'altra parte e non ti dica nulla. Ma in realtà sarai tu a vedere, perché te li farà vedere chiaro e tondo quella volta lì, non potrai dire non mi sono accorto, ti darà la luce per vedere tutto quello che tu non hai rimosso durante la vita. Convertitevi significa convertire il difetto in virtù, questo significa convertire, ah mi sono convertito, ma fammi la carità, ma cosa stai dicendo? Ma cos'è che hai convertito? Qualcosina avrai convertito, no? Però diciamo che se io a mezzogiorno ti dessi da mangiare soltanto quel poco che tu hai convertito, diventeresti, credo, anoressico, e lo sei nella fede, nella verità sei anoressico, perché addirittura pensi di essere a posto e non lo sei. Allora vedete, pensieri, parole, ma quante parole diciamo, ma queste parole che sono, è un dono la parola, vero? Se pensate che noi siamo ammaestrati dalla parola di Dio, però poi noi pronunciamo tante cose che però magari offendono Dio che ci ha fatto il dono della parola. Opere che sono contro la sua legge e omissioni che sono il bene che dovevo fare e non ho fatto. Ah, tu fai l'inventario e dici adesso questa sera vado a ballare. Sì, sì. Diciamo che vicino a te c'è anche il diavolo che ti dice che bella festa, divertiti, ecco, bevi, mangia, canta e balla. Caro mio, ti conviene stare a casa o andare in qualche chiesa se aperta per fare l'adorazione, oppure stai nella tua camera a piangere i tuoi peccati? Allora diciamo che cominci a vuotare il magazzino delle tue miserie, e credo che questo sarebbe veramente una cosa intelligente. Invece magari rischi di andare ad aggiungere altri peccati, per cui nel magazzino delle tue miserie ne aggiungerai delle altre, per stordirti di cose che praticamente non servono per la vita eterna, perché qui ci starai poco, molto poco, pochissimo, perché la nostra vita sulla faccia della terra, vista dall'eternità, non la trovi manco col microscopio, ecco, proprio è meno di un microbo il tempo vissuto sulla terra davanti all'eternità. E allora tu sprechi ancora tempo e alla fine dell'anno, invece di piangere i tuoi peccati, vai a farne degli altri, oppure vai a stordirti per pensare che tu, diciamo, sei a posto, per cui non hai ammazzato nessuno, per cui diciamo che ti senti a posto, no? Allora stamattina sono passato a fare la spesa e mi viene incontro il direttore, no? Dice: ah, Claudio, dice auguri, dice allora questa sera vai a ballare. Dico: adesso tu non immagini neanche dove vado io questa sera, no? Dove vai? Dove vai? Ed era insieme a un'ispettrice, vero, di questa catena, no? E dico: guarda, io questa sera vado a pregare anche per quelli che non pregano, per cui ci sarei dentro anche tu. E gli ho dato il calendarietto di Padre Pio a lui e anche a lei, e sono rimasti, poveretti, sono rimasti, li avessi messi nel freezer, è vero, sono rimasti a bocca aperta, nel senso che non si aspettavano certo una risposta del genere. Gli ho dato anche il calendarietto, ho detto: quindi qui ci sono 365 giorni, stai attento come li spendi, eh? Naturalmente non so se mi saluterà ancora, comunque io intanto ho fatto il mio dovere oggi, prima di venire a fare la trasmissione. Allora, praticamente abbiamo questo inventario. Poi se vediamo l'inventario degli utili, facciamo il saldo, no, degli utili, di quel che abbiamo guadagnato offrendo sacrifici e preghiere, pazienza, diciamo ogni sorta di qualcosa da offrire per meritare qualcosa, e dice: basta un sacchettino di quelli che ti danno in farmacia, che sono proprio minuscoli, no? Dentro lì ci sta tutto, no? Mentre di là ci vuole un autotreno, no? Con le cose da cambiare, no? Allora gli utili sono pochi, e con quei pochi utili non riesci a pagare i debiti dell'autotreno, no? Devi metterti in testa che per entrare in paradiso devi essere senza peccati, devi aver purificato, devi aver pagato, perché se non paghi di qua, pagherai di là fino all'ultimo spicciolo, se ti va bene, cioè è Gesù Cristo che lo dice, eh? E se ti va male, avrei da piangere e da gridare per tutta l'eternità. E non scherzare su queste cose, perché sono realtà, purtroppo, e che però non se ne parla molto, anzi non se ne parla proprio, o addirittura se se ne parla a sproposito, perché noi manderemo in paradiso tutti quanti, anche quelli che praticamente meritano l'inferno. Allora a questo punto ci sarebbe scatterebbe l'ingiustizia, perché se dice quelli che sono all'inferno direbbero: come, quello lì ha fatto tutte le cose che ho fatto io sono all'inferno e lui dove me lo mandi? Capite? Gesù è giusto, per cui la giustizia noi non la consideriamo, e la giustizia fa parte della misericordia, perché se Gesù Cristo non fosse giusto non potrebbe essere neanche misericordioso. Ecco, pertanto stiamo ben attenti a ciò che è giusto e a ciò che non è giusto, e facciamo il cenone. Il cenone di che cosa? Allora, noi faremo questa sera il cenone dove, a lume di candela, sull'altare, vero Gesù ci dirà: beati voi che siete invitati alla cena del Signore. E allora, quando sarà mezzanotte e si stapperanno le bottiglie, noi invece, diciamo, ci cibiamo e beviamo, diciamo, il corpo e il sangue di Gesù Cristo, chiedendo perdono dei nostri peccati e anche dei vostri. Diciamo, preghiamo anche per quelli che non pregano, non è che andiamo là perché noi siamo speciali, no, perché ammettiamo di aver bisogno di misericordia, e allora andiamo e diciamo: Signore, che questo anno non finisca con bagordi nuovi, ma almeno vengo ai tuoi piedi, mi pento e mi dolgo, ieri ho potuto anche confessarmi, per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati e finisco questo anno ai piedi tuoi. Potessi lavarti i piedi come la Maddalena, lo farei anche, è che non sono neanche capace di piangere, perché vedete che sono handicappato, perché non riesco a piangere i miei peccati, qualche volta sì, qualche volta no. Ecco, poi è per chiederti la grazia di poter vivere l'anno nuovo che tu mi donerai, e non sappiamo mai se arriveremo alla fine del prossimo o se magari avremo il check-in da fare qualche tempo prima della fine dell'anno. Noi non lo sappiamo. Allora, davanti a questa incertezza, pensiamo di spendere bene i giorni che ci restano, perché già di sprecati, già troppi ce ne sono, cioè nella lista dell'inventario di fine anno. Bene, allora, questo era soltanto, diciamo, una considerazione che andava fatta, perché l'inventario bisogna farlo, lo fanno tutti, lo fanno tutte le ditte, e allora dobbiamo farlo anche noi. Ecco, poi per quanto riguarda, ecco, la vita vissuta, dobbiamo fare l'esame di coscienza e dire: Signore, tu, sono anni che mi dici sempre le stesse cose, e io sono anni che non metto in pratica le stesse cose che tu mi dici. E naturalmente questo che cosa significa? Significa che io a te do poca importanza, do più importanza al mio modo di pensare, perché penso che sia diverso da come pensi tu. Ecco, e allora mi giustifico, cosa che neanche il diavolo fa, e diciamo mi tranquillizzo. Allora, c'è un particolare che ieri agli esercizi, mi sembra ieri, sì, o l'altro ieri, mi è venuto in mente che il Don Attilio, che dovreste sentire cosa ha patito Don Attilio, è vero, per essere fedele a Gesù Cristo, a suo padre spirituale che era Padre Pio, però era anche esorcista, tant'è vero che i vescovi lo chiamavano dice: Don Attilio, venga, qui abbiamo un caso che non riusciamo a risolvere. Allora vedi, prima l'hanno massacrato, no? E poi hanno riconosciuto la sua santità, no? Per cui gli altri non riescono a far niente, no? Venga lei. Interessante, no? Allora, durante un esorcismo, Don Attilio chiede al demonio: come hai fatto a diventare un demonio? Cos'è stato a provocare questa tua caduta negli inferi? Cos'è stato? Naturalmente non voleva dirlo e lui insisteva. Sapete come faceva? Diceva così: Gesù, glorificati in Padre Pio, no? Per cui chiedeva di essere glorificato in Padre Pio. Mamma mia, allora lì scoppiavano le bombe. Insomma, fatto sta che a un certo momento, cosa succede? Che digrignando i denti, anche a bassa voce, non voleva dirlo, no? Guardi, c'è da morire. Adesso state attenti, perché tenetevi stretti, a qualche cosa per stare in piedi. Che cos'è stato? La tiepidezza. Capite? La tiepidezza. Cioè, calando nell'amore diventi tiepido. Ma siccome chi mi ama osserva la mia parola, chi non mi ama non osserva la mia parola. E se tu non le osservi tutte le parole, tu sei un tiepido. Allora, Gesù Cristo pensa, dico, tenetevi stretti perché dovete sentire anche il resto. Allora, Gesù, ecco, nell'Apocalisse è scritto così: io i tiepidi li vomito. Ah, li vomito. E prima di vomitare ti viene la nausea, naturalmente. Allora, cari cristiani, fratelli presuntuosi, io compreso, perché non voglio... tu vai a fare la comunione tutte le mattine, magari, vero? E fai venire la nausea a Gesù Cristo. Perché sei un tiepido? Perché il tuo amore non cresce per Gesù, ma addirittura è in calo, addirittura è congelato, cioè non cresce niente. Abbiamo fatto prima l'esame di coscienza, prima abbiamo fatto l'inventario e abbiamo visto che non hai tirato via niente dalla tua vita per dare gloria a Dio e per piacere a Lui. Siate santi perché io sono santo, siate perfetti come perfetto il Padre vostro. E noi queste parole qua, diciamo che diamo più retta alle parole dei falsi politici, vero, che a Gesù Cristo, che verità infallibile. Allora, pensate un po', vado a fare la comunione e faccio venire la nausea a Gesù Cristo. Voi direte: ma Claudio, cosa stai dicendo? Io non sto dicendo niente, sto dicendo quello che ha detto il demonio e quello che ha detto Gesù Cristo, per cui non sono invenzioni mie, no? Pensate un po', Lucifero è all'inferno insieme ai suoi seguaci per la tiepidezza. E se Gesù usa il termine vomito, ma secondo te dov'è che ti vomita? In paradiso? No. Ti vomita in purgatorio? No. Ti vomita dove? All'inferno ti vomita. Svegliati, cristiano tiepido, se non vuoi finire all'inferno. Io i tiepidi li vomito. E naturalmente dire queste cose, non pensate che io mi diverta a dire queste cose qua, mi sento male, perché è come vedessi un numero infinito di persone illuse, presuntuose, che credono di essere vomitate in paradiso. No, ma secondo voi è possibile che il Signore ti vomiti in paradiso? Ricevi tutto e non ringrazi un bel niente. I difetti te li tieni tutti. Chi mi ama, dice Gesù, osserva la mia parola, la mette in pratica, e tu non l'hai messa in pratica. Allora, che razza di inventario fai questo fine anno? È una grazia sentire queste cose, perché altro che vado a ballare questa notte, vado a ballare. Tu fai ballare il demonio dentro il tuo cuore perché dice stai tranquillo, mangia, bevi, canta, suona, vai tranquillo che Gesù è misericordioso. Difatti lui che è finito all'inferno perché Gesù è misericordioso, no, viene a dire a te che Gesù è misericordioso e per lui non ci sono problemi. Falso. Il demonio è falso e falsario. Ecco, poi c'è la lettera oggi, no? Sentiremo dopo la lettera di San Giovanni, dice già molti anticristi ci sono in mezzo a voi, mamma mia, al tempo di Giovanni già c'erano un sacco di anticristi, ma adesso sai c'è la proliferazione, perché è interessante, no? Noi abortiamo gli innocenti, no? E manteniamo in vita praticamente gli anticristi, no? Addirittura lì foraggiamo gli anticristi, no? Ma voi vi rendete conto? Già molti anticristi sono in mezzo a voi. Ecco, e dove sono questi anticristi? Manco li vedete. Allora c'è la cecità. E se c'è la cecità, se uno fosse umile direbbe, Signore, fa che io veda. Siccome tu ti senti invece sano anche agli occhi, ma non quelli di carne forse, ma quelli dello spirito, sei cieco, perché non vedi nulla, non ti rendi conto, c'è le fette di prosciutto messe davanti agli occhi. Allora, molti anticristi, ma quanti sono questi molti? Una volta erano molti, adesso sono molti molti, molti molti. Questo termine molti molti l'ha usato la Madonna Fatima, ha detto molte molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, per cui molto molto, capite, molto molto, non è molto poco, è molto e poi molto un'altra volta che praticamente aumenta il numero del molto. Ecco, e noi spensierati stiamo pensando che cenone faremo questa sera. Che cenone facciamo questa sera? Di lacrime, di preghiere, di pentimento per entrare nell'anno nuovo purificati, andare a confessarsi. Dovete fare 50 chilometri per trovare un prete che vi confessa bene. Fatene 100, io ne ho fatte 850 di chilometri per confessarmi bene da Padre Pio. Va bene, ho fatto 850 chilometri e se non li avessi fatti non sarei neanche qui a dirvi queste cose. Pertanto vedete che vale la pena di sforzarsi di entrare dalla porta stretta perché larga è la porta dell'inferno. Che porta alla perdizione. Dice, tu ci vuoi rovinare l'ultimo dell'anno? No, voglio che non lo roviniate ulteriormente, perché già mi avete rovinati 365 giorni prima di questo. Ecco, allora Anna, sai quante cose ci sarebbero da dire ancora, ma sai quante cose ancora ci sarebbero da dire, perché naturalmente non possiamo mica fare una trasmissione che dura fino a mezzanotte, perché io devo andare all'adorazione, poi oggi e questa sera, no? Però diciamo che ce n'è da dire finché basta. Dico, ce n'è da dire finché basta. E tu vedi che anche durante gli esercizi, no? Mostri il mostro, nel senso che fai vedere delle cose che dici, mamma mia, io le ho fatte, ma non le ho mai confessate perché io non le sapevo. Ah, io non le sapevo. E perché nessuno te l'ha detto? Nessuno te l'ha detto. Allora, tutte queste brave persone simpatiche che non ti dicono come si fa ad evitare il purgatorio, l'inferno, saranno simpatiche, guarda, è meglio trovare un antipatico che te le dice tutte, perché l'antipatico che ti fa vedere i tuoi peccati è uno che ti vuol bene, anche se rischia di diventare antipatico, però quel simpaticone che ti dice, ah, sta tranquilla, no, guardi, è meglio che gli stai alla larga e cominci anche a pregare per lui perché rischia di rovinare le anime illudendole di sentirsi a posto quando assolutamente non lo sono. Quanti anticristi ci sono in mezzo a noi? Io non lo so quanti sono, ma diciamo che ce ne sono a sei zeri, ecco, ce ne sono così tanti, ma così tanti che diciamo è impossibile contarli, li conosce solo il Signore. Ecco, e se Padre Pio dice che se i demoni si materializzassero, che sono tutti sulla faccia della terra qua, oscurerebbero il sole, qui c'è la gente che sta aspettando i 3 giorni di buio, ma sapete da quanto tempo è buio? Che non è un buio quello che noi consideriamo tale, è il buio nella tua coscienza. Da quanti anni c'è buio nella tua coscienza? È notte fonda da anni, e forse anche coloro che ti guidano sono nella notte fonda anche loro, pertanto qui noi non siamo pipistrelli, noi siamo uomini, siamo figli di Dio, ecco, se guardate a Lui e sarete raggianti. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Vedi che strano, non cammina nelle tenebre. Allora tu dove cammini? Stai seguendo Gesù Cristo? Se non lo stai seguendo, perché devi fare quello che ti dice Lui, sei nelle tenebre, l'ha detto Gesù Cristo. Ma te quando leggi, non so cosa pensi, no? Cosa significa? Chi segue me non cammina nelle tenebre. Allora attenzione, cosa vuol dire? Tu lo stai seguendo? No, tu non lo stai seguendo, perché chi segue me rinnega se stesso, prende la sua croce e mi segue. Mi segue come? Con le istruzioni per l'uso che sono il Santo Vangelo. Ecco, tu lo fai questo? No. Allora cammini nelle tenebre, hai visto che sei altro che 3 giorni del buio, sei al buio da decenni e non ti sei ancora accorto. Allora vedete, la madre del buon consiglio, tenerissima, è amore materno, vedete, questo è un grido di fine anno della madre del buon consiglio: state attenti, convertitevi, cambiate vita, perché il giorno del nostro incontro è vicino comunque, davanti all'eternità la nostra vita, come vi ho detto, neanche un microbo è grande come la nostra vita, no? Ecco, adesso Anna, dopo questa specie di prefazione, no? Che serve, dice, ma praticamente tu vuoi rovinarci? No, voglio che non roviniate anche l'ultimo giorno che vi resta, almeno fate come il buon ladrone che si è pentito e inchiodato sulla croce, almeno nell'ultimo giorno che ci sia un reale pentimento, così almeno, dice, finite, diciamo in bellezza, ecco, l'anno, perché altrimenti altro che guastare, no? È già guastato se non ti converti. Allora, Anna, noi abbiamo allora praticamente la lettura degli anticristi, ma chi è l'anticristo? È colui che gli cambia anche le parole a Gesù Cristo, che gli fa dire quello che Gesù Cristo non ha mai detto?
Ecco.
L'anticristo.
Sì, certo, l'opposto.
Se io dico che probabilmente quello che ha detto lui non è vero, no? Perché non c'era il registratore, secondo voi sono un anticristo io? Sono un anticristo.
Sì.
Perché metto in dubbio, metto in dubbio che poi nella Sacra Scrittura, qua proprio ieri, mi sembra l'altro ieri, dice che quello che noi abbiamo visto, noi abbiamo toccato con le nostre mani, quello che il Signore ci ha fatto vedere, noi ve lo riveliamo. E tu che non l'hai neanche visto, mi vieni a dire che forse non l'hai visto, ma ti rendi conto? Ma questa è superbia pura, presunzione, anticristo. E sapete quanti ce ne sono? Anche quelli che stanno zitti davanti agli anticristi sono anticristi, perché praticamente vanno d'accordo con loro.
Certo. Allora, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi è scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Nessuna menzogna viene dalla verità.
E queste sono parole che sono come dei chiodi che ti inchiodano. Praticamente, che cosa vorresti dire? No? Dice qua, più chiaro di così, cioè San Giovanni Apostolo, che ha visto tutto quello che sta dicendo e vede già come le operazioni del maligno, che sono quelle praticamente di trasformare la verità in menzogna, modificare la verità. E allora lui dice quello che già vede al suo tempo. Immaginate il nostro tempo, dopo che questi anticristi sono proliferati e addirittura vorrebbero arrivare, può darsi anche che ci siano arrivati, non lo so, diciamo alla suprema autorità, per avere l'autorità di cambiare le parole di Gesù Cristo. Anche questo può accadere, potrebbe accadere, forse è accaduto. Allora, figlioli, è giunta l'ultima ora. È giunta l'ultima ora, cosa significa? Che non hai altre. Ti conviene, appunto, passare la serata, la giornata in preghiera e dire: Signore, è giunta l'ultima ora. Ma voi sapete quanti saranno anche, per esempio, i morti questa notte? Tra incidenti, tra overdose e cose varie, e quanti sono i morti spirituali? Ma chi li conta? Ma chi li conta? Il Signore lo sa. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a pregare che il Signore ne protegga il più possibile, perché si pentano, ecco, non si perdano, perché questi muoiono e vanno a finire dove, questi qua? Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti, per cui se c'erano a quel tempo, adesso come sono organizzati i centri del potere economico e non economico, loro praticamente vogliono, è il principe di questo mondo che si sente come Dio, pensate, ha tentato Gesù Cristo e ha detto: se tu ti prostrerai davanti a me, io ti darò tutti i regni di questo mondo. Pensa un po', a lui, pensa un po', lui vuol dare i regni di questo mondo, no? Che parte non li può dare perché non è lui il padrone di tutto, ecco, ma vedete come menzognero, cosa ti promette? I regni di questo mondo, allora il potere di questo mondo, oggigiorno, ma non vi siete ancora accorti che questi che hanno il potere nello stesso mondo si sono prostrati davanti a Lucifero, ma cosa ci vuole a capirlo, no? Perché ce l'hanno i regni di questo mondo, hanno il potere, ci sono inginocchiati davanti a Lucifero, ecco, però la gente non si accorge, e continua sempre con la testa dentro il trugolo, per cui non alza gli occhi per vedere la luce, ecco, è sempre là che mangiamo, vero? Dentro il trugolo mangiamo di tutto, siamo onnivori, per noi è tutto buono, anche ciò che è velenoso. Allora, da questo conosciamo che è l'ultima ora, sono usciti da noi ma non erano dei nostri, per cui vuol dire che erano dei nostri prima, ma siccome poi si sono affiliati a delle società segrete che usano il grembiulino, capito? Sono molto delicati, non c'hanno un grembiulone da lavoro, no? Come quelle dei baristi, ecco, no, c'hanno un grembiulino perché loro sono molto eleganti, capite? Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri, cioè insegnano una falsa dottrina, dicono delle cose che non sono conformi a quelle che il Signore ha insegnato, e siccome hanno l'autorità in mano, la gente che non sta attenta a questi particolari cosa fa? E dice, ah, ma l'ha detto lui. E lui chi è? Lui Gesù o lui qualcun altro? O lui anticristo? Ci sono gli anticristi, eh? Quando tu vai a confessarti e dici, io ho fatto il tal peccato, ma cosa vuoi, i peccati non sono più un problema, li ha già pagati tutti il nostro Signore, per cui tu puoi star tranquillo, no? Anche se sei adultero, ma sta tranquillo, ma vieni a fare la comunione, ma sai, praticamente, ecco, cioè, l'invito al sacrilegio, questi sono anticristi? Certo che sono anticristi, no? Come fa uno a invitarti a fare i sacrilegi? Anticristi sono questi qua. Ora, voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza, chiaro? Sai la conoscenza, dice, è scritto così, e così è, e se è detto che non si può, non si può, allora vuol dire, ma se tu sei ignorante e non hai la conoscenza, ma me l'ha detto lui, ma capito, ma tu devi confrontare la verità con quello che ti ha detto lui ti ha detto così, ma lui non è Gesù Cristo, no? Gesù Cristo ha detto il contrario, per cui vedete, la conoscenza, perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Magari una volta erano vestiti con gli stessi abiti, oggi siccome non c'erano manco più l'abito non si capisce neanche se sono dei nostri, no? Magari in certe occasioni usano il grembiolino, no? Però l'abito, quello non ce l'hanno più. Ora, voi avete ricevuto l'unzione dal Santo, l'avremmo ricevuta noi l'unzione dal Santo, l'avremmo ricevuta, però abbiamo rinnegato, abbiamo tradito, perché questa unzione del Santo che ci è stata data per farci santi, la stiamo usando per dar cattivo esempio e per essere di intralcio alla santità anche a quelli che lo vogliono, perché se tu dici io la penso così, ma quelli, i tempi sono cambiati, sì, ma una volta era così, no, ma adesso l'ha detto lui, per cui si può fare, no, ma Gesù Cristo non l'ha detto, parola di vita eterna, manco un iota si cambia. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza, fosse vero però che avete la conoscenza, perché fate quello che vi dicono, ma non sapete cosa vi ha detto Gesù Cristo, e tu devi incarnare Gesù Cristo, non quelli, cioè io non devo incarnare Tizio, io devo incarnare Gesù Cristo, ecco, e invece e qui abbiamo, incarniamo gli anticristi, non Cristo. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Sarebbe chiaro se uno ogni parola che legge gli dà il peso che ha, dovrebbe aver capito qualcosa, ma siccome noi arriviamo in fondo, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio avanti, dico, cosa hai capito di quello che hai letto? Niente. Allora cosa leggi a fare, scusa? Per pensare di aver letto e di essere a posto perché hai letto. Ma se non hai capito, allora tu prendi una medicina, c'è scritto, no, prendi una scatoletta, dentro c'è scritto veleno per topi, allora tu dici, ma però io non, a me hanno detto che fa bene al fegato, mi hanno detto, e sei ignorante, leggi, c'è scritto veleno per topi, allora tu prendi veleno per topi perché ti hanno detto che non fa male e crepi, va bene, allora quando il Signore dice una cosa, quella è, anche se ti dicono il contrario, è veleno per topi, non puoi assumerlo. Allora Anna, passiamo al salmo responsoriale, cosa facciamo?
Sì. Lo
dici che passiamo al salmo responsoriale?
Sì, certo, il ritornello, gloria nei cieli e gioia sulla terra, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore. Benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
Veramente uno legge, no? A me vengono i brividi, no? Queste parole qua. E dico, uno non so, legge tanto per leggere, ma non capisce quello che sta leggendo, no? Allora, cantate al Signore un canto nuovo. Cioè, se tu nell'anno nuovo, se ti sei pentito, ti sei veramente, hai pianto i tuoi peccati, li hai ben confessati, hai pregato tutta la notte, domani, insieme alla Madonna e a tutti gli angeli, vero? La Madonna, insieme a tutti loro, canterai un canto nuovo. Se no, continui a cantare i canti vecchi, allora devi cantare un canto nuovo, ma come fai? Devi rinnovarti tu. Sì, hai un pensiero secondo il serpente antico, per cui non è nuovo. La Madonna ha cantato il canto nuovo, ha cantato il Magnificat, la Madonna, il canto nuovo, no? E invece uno che non si converte, uno che non abbandona il peccato, continua a cantare un canto vecchio. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, vedete, mica soltanto di... Ecco, ma il nemico sa che è uomini di tutta la terra, difatti è un infiltrato ormai, poteri su tutta la faccia della terra, per cui dice cantate a me, uomini di tutta la terra. Ecco, prostratevi davanti a me e io vi darò tutti i regni di questo mondo, vi darò tutti i piaceri di questo mondo. Voi pensate che il re Erode, quello che ha fatto ammazzare, voleva ammazzare Gesù Cristo, è morto ma mangiato dai vermi ancora in vita, va bene, disperazione, ecco, voleva godersi piaceri carnali, ma peccati di gola, condannare a morte Gesù Cristo, scusa, dice lui era Erode, anche tu sei Erode, perché ogni volta che fai un peccato mortale sei Erode, gridi a morte Gesù Cristo, è libero Barabba, allora morirai anche tu mangiato dai vermi? Allora, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Ma tu sai quanta gente addirittura bestemmia? Cantate al Signore, benedite il suo nome. Dice Gesù, io ti benedico perché tu mi hai fatto il dono della vita e tu che sei vita mi hai dato la vita da vivere in eterno. Mi hai insegnato la via per raggiungere la porta del paradiso, via, verità e vita. Mi hai detto tutto ciò che è vero per confondere il principe di questo mondo che è falso. Ma tu come fai a sapere che ti inganna se non sai la verità? Addirittura qualcuno si permette di cambiare la parola di Dio per ingannare il prossimo, per dire no, però bisogna vedere, sai, la traduzione potrebbe non essere vera. Devi dirgli, va de retro Satana, diglielo in faccia, va bene, chissà che non si converta. Ecco, annunciate di giorno, cioè Gesù Cristo non ha mica avuto paura, sapete, gliel'ha detto sia a Pietro, per cui Gesù Cristo, ha detto a Pietro, sapete chi è Pietro? Gli ha detto vada retro Satana. Cioè Gesù gliel'ha detto a Pietro, vada retro Satana, capito? Per cui non è una novità, si può dire. Ecco. Poi dopo gliel'ha detto anche a Giuda, traditore. Ecco, si impossessò di lui un apostolo che traditore, e oggi sapete quanti ce ne sono, allora intinse, vero, il pane nel vino e Satana si impossessò di lui. Allora, stiamo attenti perché qui praticamente, siccome questi possono celebrare la messa, per sapere se quando fanno la comunione Satana si impossessa di loro, traditori, allora annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. la salvezza avviene se segui lui, perché se non segui lui vai dietro a quell'altro che è un dannato. Se non segui la verità, allora la verità vai nel regno della verità. Se segui il menzognero, vai nel regno dei menzogneri e vai a finire dietro a loro. Svegliati, perché già troppo hai dormito. Ecco, gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Ma vedete, gli alberi non è che acclamano, anche se l'albero ci dà un buon esempio. Voi pensate, l'albero avrà la testa di legno, visto che è un albero, ha la testa di legno, secondo voi è vero che ha la testa di legno? Bene, stranamente gli alberi, la testa che ce l'hanno sulla punta dell'albero, guardano in su. Guardate, voi prendete, ecco l'albero di Natale, l'albero di Natale, ecco la testa dove ce l'ha e dove guarda? Verso il cielo. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, per cui l'albero che c'ha la testa di legno guarda le cose di lassù e tu che dovresti averla meglio dell'albero, no, guardi sempre le cose di qua giù, capite? Gli alberi della foresta, mamma mia, aiuto. Davanti al Signore che viene, è certo che il Signore viene, e come viene? Ma viene? Sì, Egli viene a giudicare la terra. E come ti troverà? Come ti troverà? Ecco, il giorno del giudizio, dice, tu dove sei stato fino adesso? Ah, ma io, io non t'ho visto tra quelli che mi seguono, o chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, tu invece hai rinnegato me e hai seguito qualcun altro, e allora come fai a entrare in paradiso? Allora, davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, viene a giudicare la terra? E quando ti dirà, tu dove sei stato fino adesso? Ah, ma io pensavo, no, beh, adesso tu dove vuoi andare? Ma veramente vorrei anch'io, ma dice, ma cosa hai fatto per entrare? Ma veramente niente. Allora come si fa? Come faccio a farti entrare che non hai mai desiderato di entrare? Adesso saresti anche disposto, ma ecco. Allora, giudicherà il mondo con giustizia. Allora, con giustizia, il Signore è giusto. Il Signore è giusto. Se hai fatto il bene, Lui che è giusto dice questo è bene. Se hai fatto il male, Lui è giusto e ti dice questo non è bene, è male, è giusto. E nella sua fedeltà tutti i popoli. Bene. Allora, tutti i popoli, ecco che al momento sono governati dai grembiulini, Va bene, allora adesso io credo che sia arrivato il momento di chiedere una pausa musicale, dice, perché tu hai cantato abbastanza, adesso facciamo cantare qualcun altro.
Va bene, sì, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Pronto?
Pronto, Ave Maria.
Ave Maria.
Sì. Claudio?
Sì.
Sono Attilio da Capaccio.
Capaccio?
Sì.
Attilio.
Attilio da Capaccio, Capaccio Pestum.
Sì, sì, sì.
Ecco, niente, io ho ascoltato attentamente tutta la riflessione che hai fatto. È realmente è la realtà che oggi viviamo, e la cosa che sento drammaticamente in me e che volevo chiedere anche a te, cosa pensi, perché la Chiesa ufficiale, insomma, è per ufficiali, capisci bene cosa intendo, non prenda una posizione, ecco, non parli di queste cose nella realtà della quotidianità, e sembra proprio in un modo quasi incredibile che l'umanità possa andare verso il baratro proprio della perdizione, dell'edonismo puro, oltre allo stato puro, superiore a questo concetto.
Sì. Allora, diciamo che è la parola di Dio che ci schiarisce le idee, no? Chi segue me non cammina nelle tenebre, no? Ma seguire lui vuol dire sapere quello che lui ha detto, quello che lui ha proposto, quello che lui ha proibito. Ecco, allora questo è seguire il Signore. Se noi cambiamo, facciamo delle varianti, delle circonvallazioni, vero? Per aggirare l'ostacolo, vuol dire che non seguiamo lui. Addirittura ci permettiamo di correggere lui. Ecco, allora, siccome chi conosce la verità, cos'è scritto qui? È scritto chi conosce la verità però sa dove deve andare, perché ci sono già, a quel tempo c'erano già molti anticristi, allora gli anticristi erano anche tra coloro che erano con loro ma poi sono usciti da loro, pertanto non è un'altra religione che è l'anticristo, ma l'anticristo è uno che stava dentro ed è uscito fuori, oppure sta ancora dentro ma col pensiero fuori dalla verità. Però non ci dobbiamo meravigliare, perché noi eravamo anche stati avvisati, no? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, immacolato e senza macchia, per cui senza ruga, senza, non c'è difetto. Dice che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Se uno sta attento a queste parole, che cosa deve intendere? Via d'amore che vi conduce a Dio, ma dal cuore immacolato. Tu non vuoi entrare dentro là? Tu addirittura mi metti la Madonna, me la fai diventare una donna qualsiasi, capito? Per cui non ha più il cuore immacolato, ma c'ha un cuore come gli altri. Questo è pericolosissimo, e generalmente il Signore, quando tocca una sua madre, sono guai anche per chi insegna queste cose. E allora noi però dobbiamo essere pazienti, vero, e vivere questa specie di, è una sofferenza, diciamo, è durissima per coloro che conoscono la verità, no? È meno dura per coloro che non la conoscono, perché non capiscono che malattia hanno, cioè non hanno foruncoli. Non, credono di avere dei foruncoli, invece sono delle metastasi. In realtà noi siamo combinati così, è vero, abbiamo le metastasi, vero, degli anticristi, che però noi li consideriamo normali. Ecco, e allora la nostra posizione è quella di rifugiarci nel cuore immacolato di Maria, ecco, e essere molto devoti della Madonna, come recitate tanti rosari. Allora, Fatima spiega tutto. Allora, Francesco, dunque, Giacinta andrà in paradiso? Sì, Giacinta sì. E Francesco sì, ma dovrà dire molti rosari. Allora, benedetti fratelli e sorelle. Dunque, Francesco, vero, con 9 anni per andare in paradiso deve dire molti rosari. Ma tu quanti ne dici di rosari per andare in paradiso? Ne devi dire più di Francesco. Allora, Padre Pio, che praticamente ci è stato donato nello stesso tempo di Fatima, sgranava corone dalla mattina alla sera. Quante ne dici? Una, troppo poco. Molti rosari. Se uno continua a stare legato alla Madonna, ecco, invocandola più che può, non perdendo tempo ad ascoltare anche tutte queste cose che sono terribili, diciamo che dobbiamo pregare anche per costoro, perché rischiano la perdizione, perché diciamo scandalizzano i piccoli, i semplici, per cui guai. Dice, bisognerebbe legargli una macina al collo e gettarli nel profondo del mare. C'è Gesù che dice così, I piccoli non è che sono i bambini che hanno pochi anni, possono anche avere 80 anni ed essere persone semplici, piccole, e tu me le scandalizzi. Dice, mia nonna mi ha insegnato così, mia mamma mi ha insegnato così, il mio parroco mi ha insegnato così, adesso mi dicono che è tutto sbagliato, che la verità ce l'hanno loro. Io sono scandalizzata, è vero, o sono scandalizzato. La nostra posizione è quella di pregare di più per noi stessi, per essere difesi da queste incursioni diaboliche, e pregare per coloro che si sono prestati, vero, alle incursioni diaboliche, non si rendono conto, sono, non so, io infatti ho chiesto a una pittrice di fare un quadro, che rappresenti il demonio non più con la forca in mano, ecco, se il tempo si metteva la forca, ma diciamo con in mano, lo chiamano, non so, il mini mix, sapete, quel frullatore a immersione che si mette nel minestrone per fare la, ecco, e che praticamente faccia questo quadro, e con il demonio che con questo mini mix, questo frullatore, che lo mette nella testa degli uomini, nel cervello, e glielo frulla, per cui non capiscono più niente, capito? È una cosa, è una realtà questa qui. La testa non funziona, tu parli, la gente non parla un'altra lingua, è difficile. Allora stiamo legati, vero, a tutto ciò che ci è stato tramandato da tutti i santi fino adesso. Quelli che ci parlano adesso, che ci dicono di fare il contrario, non diventeranno mai santi se non faranno come almeno il buon ladrone, che piangeranno i propri peccati quando sul letto di morte. Però dico, non sono santi. Ecco, noi ascoltiamo i santi, quelli che fanno i miracoli, quelli che li hanno fatti nel nome del Signore, adesso questi qui fanno i miracoli nel nome del demonio, perché praticamente vogliono depistarci dalla retta via. Mi fermo. Ci sei ancora?
Sì, ci sono qua.
Ecco, allora adesso tu puoi leggere.
Posso proseguire con il Santo Vangelo?
Sì.
Dal Vangelo secondo San Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha rivelato. Passo a Don Dolindo. Ecco com'è solenne in questo tenebrio di morte la parola della verità, che d'un tratto ci trasporta oltre i cieli, nelle profondità di Dio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Mosè, dando uno sguardo alla creazione, ascese al di sopra della materia e fissò il suo punto di origine, di partenza. In principio Dio creò il cielo e la terra, ma soggiunse subito, e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano l'abisso. San Giovanni, con un volo d'aquila, oltrepassò la materia e l'universo, e fissando lo sguardo in Dio stesso, contemplò l'eterno Verbo, per cui tutto fu fatto, e nei cui abissi di semplicissima luce erano i prototipi di quanto fu fatto, esclamando: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. O luce del Verbo incarnato, illumina nuovamente la terra, e come mandasti San Giovanni Battista a prepararti la via, fa riascoltare sulla terra, dalla cattedra di Pietro, la voce che rende testimonianza alla verità, perché tutti credano e finisca per sempre l'ingratitudine umana che non comprende la luce ed erra martoriandosi fra le tenebre. San Giovanni rimane sommamente accorato di fronte all'ingratitudine umana verso il dono immenso della luce di Dio e cerca di farla approfondire perché cessi. Dopo aver annunziato che le tenebre non accolsero la luce, soggiunge che questo fu per loro colpa, giacché Dio annunziò la luce anche prima che spuntasse, mandando un uomo straordinario, chiamato San Giovanni il Battista, perché le avesse reso testimonianza e con la sua predicazione avesse indotto gli uomini a credere. Quest'uomo fu prodigioso per la sua vita e rifulse nello splendore della sua austerità, ma non era lui la luce, né era soltanto un testimone. L'Evangelista, essendo stato discepolo del Battista ed avendolo forse in un primo momento, prima di conoscere Gesù, avendolo scambiato per il Messia promesso, volle stabilire bene chi egli fosse stato. Il versetto 8 perciò: egli non era la luce, ma era per rendere testimonianza alla luce, è come una parentesi che interrompe il suo discorso ed è diretta a quelli che per devozione al Battista rifiutavano di riconoscere il Redentore. Nel versetto 9 ripiglia il suo discorso riguardo alla luce venuta dall'alto nel mondo e dice che essa era la luce vera che illumina ogni uomo che nasce e vive in questa terra. Era già nel mondo prima di incarnarsi, poiché il Verbo come vero Dio era presente dovunque con il Padre e lo Spirito Santo e per lui il mondo fu fatto. Era già luce degli uomini, per la rivelazione primitiva che Dio fece della vera fede, diffondendo i raggi dell'eterna sua sapienza. Ma il mondo non lo conobbe, non volle conoscerlo, e si diede all'idolatria. La rivelazione allora fu fatta al popolo ebreo, eletto da Dio come sua eredità e sua proprietà, ma alla maggior parte di questo popolo, che apparteneva così da vicino al Signore, non accolse la luce. Solo pochi la ricevettero e a questi Dio concesse il grande vantaggio di diventare suoi figli di adozione, facendoli rinascere per la grazia. Credettero nel suo nome e furono nobilitati, non per il sangue, quali figli della razza ebraica, né per la volontà della carne o dell'uomo, come discendenti dei primi patriarchi, ma per la grazia di Dio, che li fece rinascere. La rivelazione della luce di Dio, ossia della sua eterna sapienza, infine, si compì nella pienezza dei tempi, ed il Verbo si fece carne, prese un'anima ed un corpo, come l'abbiamo noi, terminandoli con la sua persona divina. Abitò fra noi, dice l'Evangelista con l'esultanza d'esserne testimone oculare. Abitò veramente fra noi. Fu quindi vero uomo, ma fu anche vero Dio, poiché noi abbiamo veduto la sua gloria nelle sue opere e nello splendore della trasfigurazione. Gloria veramente dell'unigenito del Padre. O secondo il testo greco, gloria tal quale la gloria del Figlio di Dio, pieno di grazia e di verità, Redentore del mondo per la grazia, luce di tutti per la verità, ricco di doni celesti e splendente nel ricondurre l'uomo nelle vie della vera sapienza. La luce vera venne in mezzo al popolo ebreo, ma non si donò solo a lui. Illuminò tutto il mondo per formare degli uomini una sola famiglia. Sono figli di Dio, infatti, non quelli che hanno un privilegio di razza, ma quelli che ricevono la verità e la mettono in pratica, vivendo da veri cristiani. Ed è questa la nuova base dell'umana fratellanza. E San Giovanni, con uno sguardo d'aquila, precorre i tempi e dà un colpo mortale alle stupide ideologie di sangue, di razza e di nazionalismi esagerati che dividono il mondo. Siamo tutti figli di Dio, che ci ha creati, e dobbiamo esserlo tutti per la redenzione che ci ha rigenerati. Non siamo divisi dalle stupide ideologie del sangue, della carne e della volontà dell'uomo, ma siamo unificati nel sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Un solo popolo ha costituito veramente una razza privilegiata ed un sangue conservato accuratamente di discendenza in discendenza per la divina promessa fatta ai suoi patriarchi, che doveva compiersi e si compì in Gesù Cristo. Ma appena questo popolo diede il fiore promesso, le sue barriere furono abbattute ed il sangue è ritornato, per così dire, nella corrente comune a tutti gli uomini. Non è grande chi eredita il sangue ebreo, romano, tedesco, inglese o francese, ma chi, servendosi del potere che Dio gli ha dato, con la grazia e i sacramenti, di diventare suo figlio, accetta il dono del sangue e si trasforma in novella creatura. Un Dio reso come uno di noi, disceso su questa povera terra, accomunato alle nostre pene, immolato per nostro amore, un Dio fatto carne, fatto vittima, fatto cibo d'amore. Io non so come rispondere a tanto amore. Il Verbo si è fatto carne ed ha abitato tra noi, ed io devo rispondere al suo amore facendomi spirito nella santità ed abitando nei cieli. Egli si è fatto carne e noi abbiamo veduto la sua gloria, gloria veramente dell'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dobbiamo perciò vivere della sua vita, vivere per la gloria di Dio, vivere in grazia sua e vivere nella luce della sua verità. Fedeli alla Chiesa nostra madre, si è fatto carne per salvarci. E non possiamo noi abbruttirci nella carne per perderci, riducendoci come bruti. Questa carne, nobilitata da lui, deve angelicarsi, deve essere come arpa d'amore che accompagna i cantici mesti dell'esilio e come cetra gioiosa che si unisce ai canti eterni della gloria. San Giovanni, dopo aver detto che il Verbo si è fatto carne, conferma la sua testimonianza con quella del Battista, prima di spiegare quale pienezza ha il Verbo incarnato e quale grazia e verità ci comunica. Il versetto 15 è come un inciso, una parentesi, una conferma dell'incarnazione del Verbo per la testimonianza di San Giovanni Battista, come i versetti 16, 17 e 18 sono la spiegazione della pienezza di grazia e di verità che il Verbo incarnato ebbe e ci comunicò. San Giovanni Battista rese questa testimonianza solennemente, gridando alle turbe nell'additare Gesù Cristo. E questi è colui del quale io dissi: quelli che verrà dopo di me a predicare più di me per dignità e per dottrina, perché era prima di me, essendo vero Dio. Nella generazione secondo la carne, San Giovanni era prima di Gesù, perché concepito e nato 6 mesi prima di lui. Con quelle solenni parole non poteva dunque alludere che alla preesistenza del Verbo nell'eternità, ossia alla sua divinità. Per quelli che ancora riguardavano il Battista come un prodigio di santità, la testimonianza era di grandissimo valore. Gesù Cristo era stato come presentato al mondo da un grande profeta e presentato come Dio. Non era dunque un ignoto, come dicevano i farisei, non sappiamo da dove venga, ma era glorificato dalla testimonianza di uno certamente mandato da Dio. Se era Dio, evidentemente noi abbiamo ricevuto e riceviamo dalla sua pienezza di grazia, riceviamo grazia su grazia, e dalla sua pienezza di verità, la grazia e la verità, cioè l'annunzio pieno della verità e la grazia per accoglierla e metterla in pratica. A Mosè fu data la legge, ed egli è il fondamento dell'Antico Testamento, ma la legge era piena di ombre e di figure, e non aveva valore, e per il suo riferimento al Redentore che doveva venire, né giustificava che in vista di lui. Era grazia divina e diffondeva grazia, ma non era pienezza, né poteva dirsi completa luce di verità, dato che annunziava la legge vera che doveva un giorno illuminare ogni uomo. Nessuno, infatti, soggiunge San Giovanni, ha mai veduto Dio nella sua essenza, e nessuno ha potuto rivelarci nel mistero profondo, solo il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, cioè a Lui consustanziale ed infinita conoscenza di Lui. Ha potuto rivelarcelo, annunziandoci la Santissima Trinità e svelandoci il mistero della sua eterna generazione dal Padre e dell'eterna aspirazione dello Spirito Santo. Con queste parole l'Evangelista indica la fonte dalla quale egli ha attinto la verità, che forma lo scopo del suo Vangelo. la divinità di Gesù Cristo. Egli non fa supposizioni, non esprime un'opinione, non propugna fantasie, attinge la sua dottrina dalla stessa rivelazione fatta da Gesù Cristo, Verbo di Dio, fatto uomo e confermata dai suoi miracoli e dalla sua vita. Sì, io cado in ginocchio innanzi a te, Gesù mio, e mentre nel mondo si semina l'errore e la morte, ti ripeto l'infallibile parola di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Da chi andremo noi lontano da te? Tue parole di vita eterna, perché tu sei la via, la verità e la vita. Sei la via del nostro cammino a Dio, la verità che illumina la nostra ragione nella via di Dio, la vita che sazia il nostro cuore e ci fa raggiungere l'eterna meta. In alto io ti contemplo con San Giovanni e fremo d'amore. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Ti contemplo, sole fulgido, che guidi questa povera ragione fino nelle profondità della divina gloria. Ti contemplo, o eterna glorificazione del Padre, che sei venuto fino a noi per renderci figli di Dio e sua glorificazione. Per te mi oriento nel misterioso creato, ne vedo le origini in te, ne ammiro le armonie nell'eterna tua sapienza che tutto creò e tutto dispose con ordine massimo. Tu sei luce che splende nelle nostre tenebre, luce che illumina ogni uomo, ed io ti adoro nel tuo infinito splendore. Percorro i secoli ed ascolto le voci discordi degli uomini, testimonianza della loro stoltezza. Tu sei venuto per disperdere le parole della morte ed hai mandato innanzi a te il penitente profeta che ti preparò le vie, facendo riconoscere agli uomini il loro peccato e la loro miseria. Quando il Battista grida: non sono io il Cristo, la sua voce risuona nei secoli come eco che si ripercuote di valle in valle e di abisso in abisso per dire a tutti che nessun uomo è il Cristo, neppure un profeta mandato da Dio, il cui nome stesso aveva un accento di grazia. Il Cristo è uno solo, e sei tu, Verbo incarnato, agnello di Dio, maestro dell'umanità, a cui non siamo degni di sciogliere il legaccio dei calzari. Il Vangelo è voce clamante nel deserto, voce che grida ai falsi cristi e ai falsi profeti che pretendono di salvare il mondo sconvolgendolo. Non siete voi il Cristo. Il Cristo è nella Chiesa. Il Cristo è elevato trionfante sul trono di Cefa. Vi sono ora molti anticristi nel mondo, sono usciti da noi, ma non sono dei nostri. Quello che abbiamo udito dal principio rimanga fermo in noi. Non abbiamo bisogno che alcuno ci ammaestri nuove dottrine. Conserviamo la parola di Dio nel cuore, pratichiamola e guardiamoci dagli idoli che il mondo ha eretti per sua rovina. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, ed è questa la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Amen.
Amen. Hai visto in modo molto delicato che cosa ha detto Don Dolindo? Mi sembra che chi ha orecchie,
esatto,
chi ha orecchie per intendere, intenda, però diciamo, la situazione è questa, no? Se tu c'hai, se uno c'ha un padre che si comporta male, tu fa conto che addirittura nel libro della Sapienza, cosa è scritto l'altro giorno? Del Siracide,
sì,
dice
sì,
anche se tuo padre perdesse il senno,
certo,
dice devi compatirlo, no? Perché allora diciamo, se uno perde il senno devi compatirlo, no? Devi pregare per lui, devi aiutarlo. Cioè noi praticamente non siamo noi giudici, ci penserà nostro Signore, però noi conosciamo, cioè non c'è nessuno che può venire a dire delle cose che sono contrarie a quelle che ha detto Gesù Cristo, no, non esiste, perché vorrebbe farsi più di Gesù Cristo, ma questo è un atto di superbia. E allora praticamente noi sappiamo la verità tutta intera, e quella è che ha prodotto santi fino adesso, santi che hanno fatto i miracoli e che hanno aiutato la Chiesa. Il Signore si è servito di questi santi padri, dei dottori della Chiesa, eccetera. Adesso arrivano le novità, ma è chiaro, se Padre Pio diceva che il tempo della confusione di idee, vuol dire che sono arrivati i confusionari, che uno non capisce più, ma come, ma cosa, se lui ha detto così, ma il Signore aveva detto colà, ma però questo qua ha detto così, ma cosa dobbiamo fare? Confusione? No, chi conosce la verità non si confonde, perché dice no, è scritto così e così si fa. Ecco, non c'è nessuno che possa cambiare quello che Gesù Cristo ha insegnato fino ad oggi. Ecco, perché questi non sono più santi dei santi, vedremo che se sono santi più dei santi, che facciano i miracoli se sono santi. Va bene, allora noi dobbiamo salutare perché siamo arrivati al termine. È vero, auguriamo a tutti una santa fine, non solo questa ma anche quella dell'ultimo giorno della nostra vita, e convertiamoci, se non vi convertirete, parola di Dio, perirete tutti allo stesso modo, tutti, puoi essere vestito come te pare, puoi essere chi vuoi tu, se non ti converti finite, dunque perirete tutti allo stesso modo, ecco, non c'è differenza, anzi chi più ha avuto come potere deve rispondere ancora di più, per cui ancora più a rischio, più a pericolo, perché gli sono state affidate le pecore, se le dà ai lupi perché se le mangino, cosa dirà il Signore? Ah, bravo, servo non mio, di qualcun altro, non buono e neanche fedele, così è. Bene, santa, auguro a tutti quanti di passare in preghiera, guardate, lasciate stare le padelle, i forni, le torte, ma festeggiamo, ma cosa vuoi festeggiare? Che devi piangere e non festeggiare, ma scusa, sei un incosciente, no? Dovresti piangere i tuoi peccati e vuoi far festa, sei ubriaco, cioè il nemico ti mena, ti ha messo il guinzaglio e ti porta dove vuole lui, no, questo è il tempo e siamo giunti all'ultima ora, è scritto, vero? Bene. E tu all'ultima ora ti ubriachi?
Stolto, Dio, stolto, è bene.
Santa fine e santo principio a tutti quanti. Ave Maria.
Ave Maria.